Parlavamo dunque del termine femminicidio. Questo neologismo si è affermato negli anni 90 del Novecento come risultato di una lunga elaborazione della politica femminista che voleva evidenziare il contenuto di genere, l'odio di genere, insito nella maggior parte degli omicidi di donne. Infatti, nel passato come nel presente, le donne sono state uccise soprattutto in base alla pretesa di dominio e controllo della loro sessualità da parte degli uomini. E i femminicidi coincidono in buona parte con uxoricidi, cioè con gli omicidi da parte dei mariti, ma comprendono anche la violenza compiuta da ex partner o aspiranti partner, quella che viene perpetrata da padri e fratelli sulle giovani che rifiutano matrimoni o modelli di vita imposti dalle famiglie. E anche la violenza che colpisce le donne uccise da più uomini, cioè da gruppi di uomini, perché lesbiche, oppure la violenza rivolta alle madri da parte di figli delusi o che non hanno trovato abbastanza ascolto e condiscendenza, solo per fare qualche esempio. Il femminicidio, secondo una definizione che è stata data nel volume Le Féminicides, Histoire et Actualité, quindi il femminicidio, storia e attualità, pubblicato nel 2019, può essere sintetizzato così, cito: un crimine d'odio contro le donne a causa del loro sesso, per quello che sono o per ciò che rappresentano. Secondo i dati di cui disponiamo, quelli dell'Historical Violence Database, negli ultimi 2 secoli, in tutta l'area europea, la violenza sembra sia andata via via diminuendo all'interno dei matrimoni, cioè quella non letale, mentre i casi di violenza letale nelle relazioni intime sono cresciuti. L'Istat, che è l'Istituto di Statistica italiano, ha stabilito che l'andamento è proprio di questo tipo. C'è meno quantità di violenza, ma episodi di maggior gravità. Con un particolare diciamo, accentuazione nei casi in cui il femminicidio viene compiuto a causa di processi di separazione legale all'interno del matrimonio o attraverso il non riconoscimento da parte degli uomini di processi di emancipazione economica e sociale delle donne, che non viene accettata. Se in passato la violenza da parte dei mariti come forma di correzione o punizione era molto più comune e più tollerata di quanto non lo sia oggi, le sue forme erano meno gravi e l'omicidio della moglie era un evento piuttosto raro. Quindi la maggior carica di violenza e di brutalità che si riscontra oggi sarebbe soprattutto espressione della mancata capacità degli uomini, della popolazione maschile, ad adeguarsi a una divisione meno rigida dei ruoli familiari, e sarebbe in qualche modo una risposta drammatica alla autonomia e all'indipendenza delle donne. Quindi emozionalmente gli uomini non accettano queste che potremmo definire progressive asimmetrie di genere. E in questo campo entra in gioco la storia delle emozioni di cui abbiamo già parlato, che è chiamata in causa per cercare di interpretare lo studio della violenza di genere e perché le emozioni non sono intese solo come impulso irrazionale e di natura fisiologica, come è stato in passato, ma come un fatto umano che rispecchia contenuti di tipo sociale e culturale. Molti degli studi dedicati a mascolinità e violenza, non solo nei confronti delle donne, hanno assegnato un ruolo centrale al senso dell'onore. L'onore, infatti, è stato per molti secoli l'elemento dominante all'interno della simmetria tra i generi, all'interno dei matrimoni e delle coppie. Vi ricordo che fino al 1968 l'omicidio di una moglie, quando motivato nella realtà o nell'immaginazione da un tradimento, veniva depenalizzato perché si parlava di quell'omicidio come omicidio d'onore. Quindi, se l'omicidio veniva compiuto per difendere l'onore dell'uomo o della famiglia, questo veniva depenalizzato, quindi il reato veniva considerato minore. Ma l'onore non è un valore di per sé, è una costruzione pubblica, un bene che è attribuito, riconosciuto, offeso, ristabilito, vendicato all'interno delle relazioni sociali. E per molto tempo proprio l'onore è stato una pietra miliare della violenza di genere in molti modi diversi. Pensate nel passato al rituale del duello, cioè due uomini che si confrontavano con le armi fino a morirne. Meno significativo sono stati, diciamo, altri modi di confrontarsi tra gli uomini, sempre per difendere l'onore proprio o delle proprie famiglie a causa di presunti tradimenti o infedeltà da parte delle mogli. E, come vi dicevo, appunto, il delitto d'onore in Italia, come in altri paesi, è stato abolito molto tardi. In Italia nel 68, come vi dicevo pochi minuti fa, ma definitivamente solo nel 1981. L'ira suscitata negli uomini dall'offesa al suo onore è stata considerata a lungo una reazione emotiva in qualche modo dovuta in termini sia sociali che culturali, perché bisognava, nella morale comune, difendere la mascolinità offesa. Quindi il delitto d'onore era un modo per difendere la mascolinità offesa. La centralità dell'onore e dell'ira è un dato di fatto della violenza maschile, che è andato riducendosi nell'ultima parte dell'Ottocento e nel Novecento, ma che ancora sopravvive. Molti studi hanno messo in relazione il declino del tema dell'onore in relazione ai femminicidi, perché esiste una maggior preoccupazione oggi da parte degli stati e delle autorità, anche di polizia, nei confronti della violenza interpersonale in generale. Perché ci sono stati mutamenti nel correlare la violenza maschile nei confronti delle donne all'onore? Perché tra 800 e 900 la cultura borghese in tutti i paesi occidentali ha cercato di favorire l'idea di autocontrollo, di contenimento e di autodisciplina per gli uomini. In più, e quindi gli uomini dovevano mantenere le loro reazioni entro determinate regole, diciamo, di autocontrollo. In più c'è stata la diffusione di nuovi modelli di genere e della famiglia. E nell'Ottocento, soprattutto, tutto, le donne sono state considerate come esseri particolarmente sensibili e bisognosi di protezione, e il matrimonio non doveva essere visto come luogo del dominio maschile, ma come uno spazio degli affetti. Se ricordate, l'Ottocento è il secolo, soprattutto la seconda metà dell'Ottocento, in cui si afferma il matrimonio d'amore e non il matrimonio combinato. Questi sono cambiamenti importanti che hanno investito la cultura delle relazioni e hanno messo l'amore, la passione, al centro della scena. Quindi, nel contesto di questi processi, l'onore ha perso progressivamente legittimità nella costruzione della mascolinità e anche nel vocabolario della violenza. Ma al vocabolario della violenza si sono aggiunti due termini: l'eccesso d'amore o di passione. Questi sono campi in gran parte ancora da perlustrare. E dunque è lecito però chiedersi come e in che misura questi mutamenti siano legati tra loro e le parole della violenza maschile esprimano gesti e emozioni dei singoli che sono intrecciati a processi storici, sociali e culturali complessivi. Dunque, la violenza contro le donne da parte degli uomini è cambiata, come vedete, nel corso dei secoli. È cambiata come la violenza è sostanzialmente diversa in luoghi e paesi profondamente diversi tra loro, con culture e culture di genere che sono molto lontani gli uni dagli altri. È chiaro che la violenza è più forte e più praticata laddove esistono ancora modelli di patriarcato e di dominio maschile molto forti. Gli ultimi minuti vorrei dedicarli alla violenza nei confronti delle donne nei teatri di guerra. Ho già detto nella lezione legata alla questione della guerra che lo stupro è stato uno degli elementi veramente centrali, purtroppo, delle guerre, E lo stupro è stato uno dei modi più forti usati per umiliare il nemico, cioè l'uso del corpo delle donne per umiliare i nemici uomini. E la pratica dello stupro in guerra non è mai finita, finito, scusate. Nelle guerre, per esempio, della ex Jugoslavia, negli anni 90, si è addirittura parlato di stupro etnico. E questo significava chiudere le donne del nemico in luoghi in cui venivano violentate e obbligando queste donne, nel caso rimanessero incinte, a non poter abortire i futuri figli nati da uno stupro. Questo era chiamata una forma di stupro etnico o pulizia etnica. Ma nell'ambito di molte guerre, parlo per esempio delle guerre civili e parlo soprattutto delle guerre in Sudan, molte donne sono state addirittura violentate con fucili, con oggetti e in alcune case addirittura sono state volutamente infettate attraverso lo stupro, sono state infettate di HIV, il virus dell'AIDS. Questo queste violenze in guerra sono state riconosciute come violazione dei diritti umani soltanto molto tardi, esattamente nel 1993 sono state considerate e equiparati gli stupri di guerra a violazione dei diritti umani e crimini di guerra dal Tribunale dell'Aia, il Tribunale contro la violenza nelle guerre della ex Jugoslavia, e nel 1994 sono state considerati crimini di guerra dal Tribunale di Arusha, quello per i crimini di guerra in Ruanda. Questo solo però nel 2000, scusate, 19 è stata approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione volta a combattere l'uso dello stupro come arma di guerra e il Consiglio di sicurezza ha dichiarato che verrà istituito un nuovo meccanismo per monitorare e segnalare queste atrocità che nel corso delle guerre avvengano. Scusate, il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha detto queste parole. Cito: "Dobbiamo riconoscere che lo stupro in guerra colpisce in larga misura le donne, perché è collegato a questioni più ampie come la discriminazione di genere. La maggior parte di questi crimini non viene denunciata, investigata o perseguita." E sempre il segretario generale dell'ONU ha incoraggiato a dare una risposta globale a questi crimini per garantire la punizione degli autori e il sostegno completo ai sopravvissuti. Quindi, come vedete, la violenza alle donne è anche una questione che riguarda il tema, grande tema dei diritti umani, di cui parleremo nella prossima lezione.